Pericolo scampato, sospiro di sollievo. L'Unità stamattina titola addirittura a tutta pagina Vive la France, ha retto la diga repubblicana. Ecco, ha retto la diga, come dire che il disastro forse è soltanto rinviato. E la Repubblica, invece, la Francia ferma l'onda Le Pen, in prima pagina c'è Bernardo Valli che definisce queste elezioni addirittura uno spettacolo, lo spettacolo del sussulto democratico, senza mai dimenticare che il Front National è il primo partito di Francia. Comunque, scrive Bernardo Valli, non ce l'hanno fatta, né Marine né Marion, neppure il loro ideologo Philippot, né gli altri candidati del Front National hanno superato il traguardo del ballottaggio. Nessuno di loro è riuscito a conquistare una delle 13 regioni di Francia, neanche una. Accorsi più numerosi alle urne gli elettori, e qui sta il quibus, li hanno inchiodati sui risultati del primo turno. Il 9% che ieri ha votato in più del 50% di due domeniche fa è stato decisivo. È stato un sussulto democratico spettacolare. Esclamavano all'annuncio i militanti di sinistra che si sentivano i protagonisti nelle due grandi regioni del nord e del sud, su cui tutti guardavano, tutti meno uno, ora andiamo a vedere, ed era un entusiasmo giustificato. A fermare l'avanzata dei maggiori rappresentanti dell'estrema destra è stata la barriera, definita Front Républicain, eretta dai socialisti. Ritirandosi e riversando i suffragi sui candidati di centrodestra, e qui veniamo a quello che se ne è strafregato, nonostante il rifiuto di Nicolas Sarkozy di partecipare all'operazione. Ecco, tanto che mentre tutti erano nelle sedi di partito a seguire lo spoglio e i risultati, il bell'imbusto se n'è andato a vedere la partita allo stadio del Paris Saint-Germain, quasi a rimarcare quanto poco gliene poteva fregare a Sarkozy. Però nonostante lui, almeno i suoi elettori, gli elettori del suo partito, hanno dimostrato un po' più di saggezza, a votare ci sono andati, essenzialmente hanno vinto un po' più rispetto ai socialisti, però ecco, Bernardo Valli ci tiene a rimarcare che tutto questo è avvenuto grazie ai socialisti, cioè se la cosiddetta diga ha retto. Hanno contribuito da soli, di propria iniziativa, alla sconfitta di Marine Le Pen, presidente del Front National nel Nord, e della nipote Marion nella Provenza, Alpi e Costa Azzurra. Ma andiamo a leggere le parole di una persona assennata, e cioè lo scrittore e filosofo Marek Alter, che scrive proprio un articolo che Repubblica riprende e traduce. E già dal titolo, insomma, incuriosisce, perché dice: ma dal front, cioè il front delle varie Le Pen, ci potranno salvare soltanto i musulmani. E andiamo a vedere. Adesso cambia tutto, scrive Marek Alter, e poco importa che le due Le Pen non siano state elette. Il dato sconvolgente è che in alcune regioni più del 40% degli elettori ha votato Front National per la seconda volta, il che significa che moltissimi francesi si riconoscono nell'estrema destra. Quindi, dato che siamo in democrazia, tutto ciò che verrà fatto d'ora in poi sul piano politico ed economico, ma anche sulla laicità e rapporti tra le diverse comunità, sarà pensato anche in funzione di questa parte dell'elettorato. Saremo costretti a tener conto delle esigenze e dei desiderata del front. Come siamo giunti a questa disgrazia? Forse per semplice distrazione, o per il solito narcisismo francese che ci ha impedito di guardare quanto accade al di là delle nostre frontiere, dove queste forme di fascismo xenofobo già esistono da anni. Negli Stati Uniti c'è Trump, in Ungheria quelli che la pensano come Le Pen sono già al potere da tempo. In Germania, invece, 70 anni dopo la fine del nazismo, prospera in molti Länder un partito della destra estrema. In Svizzera le leggi contro l'immigrazione sono state registrate nella Costituzione e alla testa di alcuni cantoni vi sono politici di estrema destra. È come se l'opinione pubblica si fosse fatta più arida, come se il liberalismo, la solidarietà, le nobili aspirazioni per costruire un mondo migliore che hanno nutrito diverse generazioni non funzionassero più. Il problema di questa destra, sia essa tedesca o francese, è che costruisce il suo messaggio politico contro qualcosa o contro qualcuno. Negli anni 30 il nemico era l'ebreo. Si sosteneva che tutto andava male perché i giudei, che erano 14 milioni, mangiavano il pane degli europei. Oggi invece i nemici sono i musulmani, accusati di non essersi assimilati agli europei, di non essersi integrati nella nostra società, di non essere diventati abbastanza italiani, francesi, tedeschi o ungheresi. In Germania l'Islam è diventata la seconda religione. Gli immigrati turchi che continuano a costruirvi nuove moschee, se una volta c'erano tensioni tra protestanti e cattolici, oggi ci sono quelle tra cristiani e musulmani. A questi problemi si è aggiunto quello che sovrasta gli altri, l'infima minoranza dei musulmani che vorrebbe imporre le sue regole con la violenza e commette atrocità come gli attacchi del 13 novembre, scatenando la nuova paura dell'Islam. Ma l'accusa che il Front National ha rivolto per anni ai musulmani francesi è di rubare il lavoro ai francesi riconosciuti tali da secoli di storia, anzi a quei francesi giudeo-cristiani, poiché dopo la Seconda Guerra Mondiale anche gli ebrei sono rientrati nel novero dei cittadini di prim'ordine. Oggi si chiedono tutti cosa fare per impedire che nel 2017 Marine Le Pen diventi presidente. Al momento né Hollande né Sarkozy hanno una risposta, anche perché la sconfitta della leader del Front l'ha comunque resa più forte di prima e perché, data la stagnazione economica, continuerà comunque a guadagnare voti. La soluzione è nelle mani dei musulmani. Basterebbe, per esempio, che 100.000 di loro scendessero nelle strade per manifestare contro l'ISIS. Forse un po' ottimistico pensare che basterebbe una simile manifestazione per cambiare le cose. Il problema è che molto difficilmente 100.000 musulmani scenderanno nelle strade per protestare contro l'ISIS. E però, insomma, voci sì ce ne sono, non sono 100.000, ma qua e là. Per esempio, stamattina troviamo addirittura un ex prigioniero di Guantanamo, cittadino britannico, che è stato finalmente liberato perché pare proprio che non c'entrasse nulla col terrorismo islamico, ma intanto l'hanno tenuto 13 anni in, bah, non so se in una gabbia, comunque a Guantanamo, ha passato 13 anni a Guantanamo ingiustamente accusato di terrorismo e adesso non perdo occasione per fare dichiarazioni contro la jihad, contro l'ISIS. Chi combatte per l'ISIS è un falso musulmano. Enrico Franceschini, corrispondente di Repubblica da Londra, dice, ci racconta che ha passato 13 anni appunto ingiustamente accusato di terrorismo a Guantanamo, apparentemente con la complicità del governo e dei servizi segreti britannici, soffrendo abusi e, secondo la sua testimonianza, anche torture da parte dei carcerieri. Ma adesso, tornato in patria, Shaker Amer non esita ad accusare i militanti e i sostenitori dell'ISIS e del terrore di non essere veri musulmani, esortandoli ad andarsene dal Regno Unito. E dice a un certo punto di questa intervista: come puoi pretendere di vivere in questo paese accanto ai cittadini di questo paese comportandoti come una persona normale e poi un giorno andare in strada e cominciare a uccidere? Sulla base della mia conoscenza dell'Islam tutto questo non è autorizzato. E dice: se detesti a tal punto il paese in cui vivi ti dico allora di andartene. E lui ha anche tentato, ma ha tentato di rilasciare una video intervista finché era ancora prigioniero, cioè fino a pochi giorni fa, quando quello che era stato definito Jihadi John stava per tagliare la gola a un volontario di una ONG umanitaria inglese che appunto era stato catturato e poi l'hanno anche sgozzato e decapitato. Ecco, lui aveva tentato di lanciare un appello in video proprio come prigioniero di Guantanamo perché ciò non accadesse, ma le autorità statunitensi hanno preferito che stesse zitto. Comunque ora è libero. Nell'articolo Franceschini ricorda però strettamente sorvegliato dai servizi britannici. Dunque, intanto si parla anche di Libia. Nella pagina a fianco, se ci riferiamo a Repubblica, ma tutti i quotidiani stamattina parlano di questa sorta di accordo, ma in realtà è soltanto una manifestazione di intenti riguardo la Libia. La stampa titola Libia, un governo entro 40 giorni. Gentiloni dice svolta per la stabilizzazione. Kerry dice chi danneggia l'accordo pagherà le conseguenze. Quindi insomma c'è chi festeggia, c'è chi minaccia. Nell'articolo invece di Repubblica, Libia via il cessate il fuoco, c'è Martin Kobler, il nuovo inviato dell'ONU, che è realistico. Ci vorranno mesi, anni per una vera pace, una vera stabilità, ma il treno è partito. Vedremo quanti libici sceglieranno di salirci sopra e quanti invece proveranno a farlo saltare in aria. Ora, in Libia, si sa, l'ISIS ormai c'è. Addirittura nei giorni scorsi era stato annunciato che il califfo si sarebbe già trasferito in Libia, al Baghdadi. A parte il fatto che è stato dato per ucciso un sacco di altre volte, e, quindi ammesso che fosse vivo, sarebbe arrivato in Libia. Ma a parte lui, insomma, telegiornali e giornali di questo paese hanno annunciato nei giorni scorsi che moltissimi tagliagole dell'ISIS, soprattutto a causa del martellamento di bombe e missili più russi che statunitensi su Raqqa e altre città, si sono trasferiti in Libia. Non ho sentito uno solo di questi egregi giornalisti nominare la geografia. Cioè, non gli è venuto il dubbio, non dico che debbano avere un mappamondo, per carità, chi ce l'ha più? Io sì, ma chi ce l'ha più un mappamondo in casa? Un atlante? No, non va più di moda comprare i libri. Però su internet, una mappa del Medio Oriente, di quello che chiamiamo Medio Oriente, che per noi, ai noi, è il vicinissimo Oriente, beh, una mappa la trovi. E allora per andare in Libia dalla Siria o dal centro dell'Iraq, quantomeno devi attraversare la Giordania, che da qualche tempo non è in ottimi rapporti dopo che gli hanno bruciato vivo il pilota che si era paracadutato. Ma mettiamo pure che insomma ci siano dei collusi con l'ISIS. Ma poi c'è Israele, d'accordo, tutte le voci sul fatto, peraltro comprovate, che Israele in nome della sua guerra contro gli Hezbollah ha sempre favorito l'ISIS. Secondo quella scellerata teoria che il nemico del mio nemico è il mio amico, e abbiamo visto cosa ha portato, però ecco, dovrebbe il convoglio di SUV del califfo al Baghdadi avrebbe dovuto attraversare anche il paese di Israele, ma dopo c'è l'Egitto, migliaia di chilometri, in buona parte nel deserto. Insomma, è lunga la strada per arrivare in Libia. Oppure sei imbarcato, beh, con quel popò di flotta russa che c'è davanti alle coste, difficile che insomma possa essere passata una barca turca, perché poi chi altri poteva salvarlo? E di sicuro non sarà quel peschereccio che ieri ha rischiato un altro incidente grave, perché ha puntato contro una fregata lanciamissili, non so cosa volesse fare il peschereccio, la fregata lanciamissili russa, dopo vari avvertimenti, leggo sui giornali di stamattina, gli ha sparato delle raffiche davanti, cioè in acqua, e a quel punto il peschereccio ha cambiato rotta. Chissà, magari portava appunto dei miliziani tagliagole verso la Libia, ma insomma tutto questo non sta in piedi, cioè geograficamente non sta in piedi. E allora come ci arrivano in Libia questi signori? Ecco, poniamoci questa domanda, la risposta tanto sui giornali non la troviamo. E comunque sia, al di là della geografia, pensiamo alla storia, e Noam Chomsky, come sempre lucido e incisivo, ha di recente rilasciato una lunga intervista su tutte queste questioni, uscita in prima battuta su Truth Out, ripresa in Italia da vari siti, per esempio io l'ho trovata su eunews.it. Orrore indescrivibile, Chomsky sulla nuova fase della guerra al terrore. L'ondata di terrorismo antioccidentale è l'altra faccia della medaglia del terrorismo occidentale. In pochi anni gli USA sono riusciti a diffondere il terrore jihadista da una piccola area dell'Afghanistan al mondo intero. L'intervista è molto lunga, ne leggerei quantomeno le prime due risposte alle domande dell'intervistatore. E dice Noam Chomsky, le due fasi della guerra al terrore sono molto diverse, eccetto che per un aspetto fondamentale. La guerra di Reagan si trasformò molto rapidamente in una serie di guerre terroristiche che ebbero conseguenze orribili per l'America centrale, l'Africa meridionale e il Medio Oriente. L'America centrale, il suo obiettivo più diretto, deve ancora riprendersi, una delle principali ragioni dell'attuale crisi di profughi che appunto dal Centro America tentano di andare negli Stati Uniti. Lo stesso si può dire della seconda fase, iniziata da George Bush, figlio, 20 anni dopo, nel 2001, l'aggressione diretta degli Stati Uniti ha devastato vaste aree e il terrorismo di Stato statunitense ha assunto nuove forme, in particolare la campagna globale di omicidi per mezzo dei droni lanciata da Obama, che segna un nuovo record negli annali del terrorismo e che, come altre azioni simili, probabilmente genera nuovi terroristi più in fretta di quanto uccida le persone sospette. L'obiettivo della guerra di Bush era Al-Qaeda. Una martellata dopo l'altra, Afghanistan, Iraq, Libia e oltre, è riuscito a diffondere il terrore jihadista da una piccola area tribale dell'Afghanistan a praticamente il mondo intero. Dall'Africa occidentale fino all'Asia sudorientale attraverso il Levante, uno dei grandi trionfi politici della storia. Qui c'è ovviamente del sarcasmo. Nel frattempo Al-Qaeda è stata sostituita da elementi molto più feroci e distruttivi. Attualmente lo Stato Islamico, l'ISIS o Daesh, detiene il record in fatto di brutalità, ma altri pretendenti al titolo non sono molto dietro. La dinamica, che risale a molti anni fa, è ben descritta in un'importante opera dell'analista militare Andrew Cockburn nel suo libro Kill Chain. Documenta come, quando si uccide un leader senza occuparsi delle radici e delle cause del fenomeno, questo solitamente viene sostituito molto rapidamente da qualcuno di più giovane, più competente e più violento. Una conseguenza di questi successi è che una larga fetta dell'opinione pubblica mondiale considera gli Stati Uniti come la maggior minaccia alla pace nel mondo. Molto addietro, al secondo posto, c'è il Pakistan. Ulteriori successi del genere potrebbero, rischiano di far esplodere una guerra di vasta scala col mondo musulmano, mentre le società occidentali si assoggettano a politiche sempre più repressive e a ulteriori erosioni dei diritti civili in patria, realizzando i sogni perversi di Osama Bin Laden ieri e dell'ISIS oggi. Poi un altro passo di questo esercizio di memoria, perché giustamente per Noam Chomsky è impossibile spiegarsi o tentare di spiegarsi che cosa sta accadendo se non guardiamo agli ultimi 20 o 30 anni di cosiddetta guerra al terrorismo che ha devastato il mondo usando metodi terroristici, insomma l'esempio dell'America centrale. E più avanti dice Noam Chomsky, lo stesso si poteva dire delle versioni di Reagan e di Bush della guerra al terrore. Per Reagan è stato il pretesto per intervenire in America centrale. Per quella che il vescovo del Salvador, Arturo Rivera y Damas, succeduto all'arcivescovo Oscar Romero, assassinato, definì una guerra di sterminio e genocidio contro una popolazione civile indifesa. In Honduras e in Guatemala è stato anche peggio. Il Nicaragua è l'unico paese che disponeva di un esercito che lo difese dai terroristi di Reagan. Negli altri paesi le forze di sicurezza erano i terroristi. In Sudafrica la guerra al terrore fornì il pretesto per appoggiare i crimini razzisti sudafricani in patria e nella regione, con un costo orrendo in termini di vite umane. Dopotutto dovevamo difendere la civiltà da, aperte virgolette perché questa è la definizione che cita, da uno dei più famigerati gruppi terroristici del mondo. Qual era? L'African National Congress di Nelson Mandela. Lui stesso rimase sulla lista statunitense dei terroristi fino al 2008. In Medio Oriente l'idea della guerra al terrore ha giustificato l'appoggio all'invasione omicida del Libano da parte di Israele e molto altro. Con Bush ha fornito il pretesto per invadere l'Iraq e via di seguito. Insomma, dopo abbiamo visto come il mondo si è accomiatato da Nelson Mandela. È difficile che qualcuno si ricordi che per gli Stati Uniti Nelson Mandela fino al 2008 era nella lista dei peggiori terroristi. Eh sì, insomma, ci mettono del tempo poi a cancellarle. Più avanti ovviamente Noam Chomsky ci ricorda che i curdi, specie il PKK, figurano ancora nella lista dei terroristi, però intanto sono lì che combattono e gli unici scarponi sul suolo, ce li mettono loro quando li hanno gli scarponi. Bene, per andare avanti con queste nequizie, il clima. Stamattina non ci sono molti commenti. Sui telegiornali abbiamo visto le immagini indecorose di questi signori che applaudivano, non solo, ballavano, s'alzavano in piedi, starnazzavano. Insomma, sembrava che da ieri, a vedere quelle immagini, sembrava che già non ci fosse più l'inquinamento e l'effetto serra su questo pianeta. Cioè, hanno risolto tutto al COP21 di Parigi. Insomma, mica tanto, eh. Persino alcuni quotidiani di stamattina avanzano così, quantomeno, il dubbio che se non ci sono le sanzioni è un po' difficile far rispettare. Insomma, prendiamo Repubblica, va, che ce l'ho qua davanti. Intanto in prima pagina c'è Marchionne, che poi compare in tutto il suo splendore col solito maglioncino puzzolente, rancido e forforoso, ma comunque Marchionne dice: così l'industria rispetterà il patto sul clima. Quella dell'ambiente è una sfida che i costruttori di auto devono accettare. Non sarà facile, ma non possiamo sottrarci. Già dice che non sarà facile. E non aggiunge la frase "non faremo come la Volkswagen", però insomma mi fa ripensare a un suo predecessore Agnelli, quando diceva tanti anni fa, diceva: la nostra sfida del futuro è motorizzare la Cina e l'India. Ora che sono motorizzate, lo vediamo, no, com'è l'aria che tira. Dunque, dicevo, Repubblica, eccola qua, pagina 22, clima, miracolo diplomatico, ma solo diplomatico. Ma ecco cosa resta da fare per salvare davvero la Terra. Per lo studioso Pascal Accault, nel documento finale del vertice appena concluso, gli obiettivi sono timidi e insufficienti gli aiuti ai paesi poveri. Ma andiamo un po' ad approfondire, perché il discorso, insomma, deve rimarcare, sottolineare quel dettaglio lì, cioè non sono previste sanzioni, per cui hanno fatto tutta sta festa, hanno stappato lo champagne a Parigi, però ogni paese poi può fare come cavolo gli pare, perché non ci sono le sanzioni se non fa secondo gli accordi che ha firmato. Comunque, Marika Di Pierri, sul suo blog e poi anche su Huffington Post, eccetera eccetera, che era lì, ci fa un dettagliato resoconto, un po' lungo, vi leggerò alcuni passi, ma vi invito ad andarlo a leggere per intero. COP21, l'accordo di Parigi non ci salverà dai cambiamenti climatici. E Marika Di Pierri scrive: l'accordo globale per la lotta al cambiamento climatico siglato oggi a Parigi, scriveva ieri, non curerà la malattia del pianeta. Mentre media e capi di Stato parlano di enorme successo e del compimento di un passo decisivo contro il riscaldamento globale e il big business, ossia le grandi imprese mondiali, saluta quello che definisce uno storico accordo. Scienziati e attivisti sono impegnati a denunciarne limiti di merito e di metodo. Che le grandi compagnie private siano felici non è mai un buon segno. In ogni caso, l'accordo presenta nella forma alcuni punti ambiziosi. Si definisce vincolante e ambisce a stabilizzare l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi, compiendo gli sforzi possibili per raggiungere gli 1,5. Sin qui tutto bene, ma a invalidare ogni possibilità di efficacia concorrono alcuni elementi che non è possibile ignorare. Al di là degli indirizzi generali contenuti nel testo presentato stamane, il cuore della strategia di riduzione è contenuto negli impegni specifici dei singoli paesi. Tali impegni, calcolati complessivamente, sono completamente insufficienti a garantire il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo. La revisione degli accordi si farà ogni 5 anni. Prima verifica prevista 2023. Anche se tutti i paesi facessero la loro parte, cosa non scontata visto che mancano ad oggi concreti strumenti sia di controllo che di sanzione, la temperatura salirebbe comunque sopra i 3 gradi. Poi più avanti, la Cina. Mentre i cittadini di Pechino soffocano sotto una coltre di smog con concentrazione di particelle sottili, eccetera, eccetera, sappiamo, annuncia la Cina che inizierà a ridurre solo dal 2030. L'India invece non ha alcuna intenzione di rinunciare al carbone. L'Italia dice di sposare, per voce del ministro Galletti, l'obiettivo dell'1,5, intanto impone dall'alto progetti estrattivi, infrastrutture energetiche lungo tutta la penisola, in terra e in mare. Sono solo alcuni esempi delle contraddizioni che si annidano tra proclami e politiche energetiche, tra ambizione e impegno. Poi più avanti, con questo concludiamo, la cosa peggiore è che si grida al successo mentre la barca affonda, mentre la scienza dice che non c'è più tempo, avverte che a causa del clima ci saranno 250 milioni di profughi ambientali nel 2050, il Fondo Monetario ribadisce che il cambiamento climatico è una minaccia anche per la stabilità dei mercati, i capi di Stato brindano per un accordo che entrerà in vigore non ora ma tra 5 anni, con il tempo potrebbe essere scaduto. Bene, le ultimissime cose, ovviamente le banche occupano molto spazio anche stamattina, c'è il Fatto Quotidiano che dà anche i consigli, ma tutti adesso sono buoni a dar consigli. In realtà leggo su i consigli su come difendersi dalle banche, insomma, non so, nessuno di questi dice fate come Jules Bonneau, però comunque, insomma, come difendersi dalle banche. Finalmente si sono accorti che le banche sono un pericolo, quasi quanto il clima. Però leggo solo su Repubblica che esistono delle pubblicazioni che ci hanno provato, per esempio nel marzo scorso, quindi parliamo di quasi un anno fa, Altro Consumo annunciava con un titolone: se avete il conto in Banca Etruria, chiudetelo immediatamente. E allora, insomma, qualcuno sapeva che bisognava scappare da lì. Bene, Cuffaro è libero, è libero. La galera gli ha fatto benissimo, è veramente diventato un figurino asciutto, proprio un'altra persona. E ha annunciato che andrà a fare volontariato in Africa. Ora l'Africa ha già tante sventure, sicuramente lui non potrà fare disastri eccessivamente peggiori di quelli già in corso. Ma udite udite, Vittorio Sgarbi ieri ha parlato di Bologna, stamattina il Carlino lo riporta. Sgarbi su Bologna: Bologna è in mano all'ISIS. Accidenti. Uno dei luoghi più celebri della città e d'Italia è stato infestato da blocchi di pietra geometrici, come a indicare postazioni di esplosivi. Insomma, Virginio Merola ha accusato di essere il califfo a questo punto da parte di Sgarbi, il quale non pago. Sentite cosa ha detto: che l'albero di Natale di Urbino è brutto e lui si dimette. Da che cosa si dimette? Andiamo a leggere. È accaduto a Urbino. Ieri Vittorio Sgarbi ha minacciato le dimissioni da assessore alla rivoluzione e alla cultura proprio a causa dell'albero che è stato allestito dal comune in Piazza della Repubblica. Un albero che albero non è, solo un'inutile bruttura immorale. Ora scopro con grande sgomento che esiste l'assessorato alla rivoluzione ed era nelle mani di Sgarbi. Buon Natale! No, vabbè, un po' presto. Buona settimana a tutti.